Dopo Mobutu ci mandano questo signore che si chiama Laurent Désiré Kabila, che lui era sconosciuto quasi, almeno ai stranieri, noi lo conoscevamo, viveva in Tanzania. Questo signore, quando Mobutu era diventato scomodo oppure malato, e dicono: chi ci mettiamo adesso? Trovano questo signore, gli promettono tutto. Lui viveva all'estero, non aveva forze armate, gli danno le forze armate ruandesi. Qui, vi ricordate, 2 anni prima c'è il genocidio in Ruanda, 1,5 milioni di Hutu scappano da Ruanda e vanno in Congo. Attenzione, era la preparazione proprio, perché gli americani volevano tornare in Congo. Volevano tornare in Congo, dove avevano 2 basi militari, però a causa della guerra fredda avevano abbandonato praticamente il Congo e l'Africa. Allora questo signore, vedete, molti dei suoi militari sono bambini, avete visto? Già questo è un crimine, no? No? Nessuno ha parlato su questo, va bene, va benissimo. Dopodiché questo signore con i militari ruandesi attraversa il Congo, quindi parte da Kigali fino a Kinshasa. Quei militari ruandesi hanno massacrato milioni di persone, perché Paul Kagame, che è presidente oggi, voleva fare i conti con i Hutu considerati genocida e quelli che hanno fatto il genocidio. Però attenzione, si dice che questo genocidio è stato proprio preparato da lui. Infatti adesso che il Ruanda non parla neanche francese, è stato eletto come presidente, cioè segretaria dell'Organizzazione Internazionale della Francofonia, quelli che parlano francese, la ministra ruandese, un paese che non parla francese, il presidente ruandese non parla francese, parla solo inglese. Però per cancellare le inchieste sull'uccisione di Habyarimana, questo la comunità internazionale fa. Oggi abbiamo questo signore qua che si chiama Kabila, che si dice che è il figlio, però ve lo dico subito, non è figlio di Kabila, e ve lo dico subito, non è ruandese, e non è congolese. No, non è congolese, è ruandese. Voi direte, ma vi dico semplicemente, è l'unico caso al mondo di un migrante che arriva in un paese e ne diventa presidente dopo 5 anni. Questo signore è entrato, sì, con Kabila, è entrato con Kabila e della sua cerchia, si dice addirittura tipo figlio adottivo, non è figlio, perché i figli di Kabila oggi, quello che abbiamo visto prima, sono in esilio. Questo signore, Kabila dice: va bene, faccio quello che volete voi, però dopo 5 anni, 2001, quindi lui è entrato nel 1996-97, 2001 uccidono Kabila, colpo di Stato, ci mettono quel signore da una mattina all'altra. E quel figlio di Kabila, nessuno lo conosce, però diventa il presidente. Ora, questo signore ha fatto 3 mandati, 2 costituzionali, uno dopo il colpo di Stato. Lui non ha più un mandato, però sono 2 anni che puntualmente va all'Assemblea Generale dell'ONU a fare un discorso e lo chiamano signore presidente della Repubblica Democratica del Congo. Ci prendono in giro! Questa è la comunità internazionale, che io faccio delle conferenze, i congolesi mi dicono: ma lascia stare, perché quella gente lì è quella che ci sta massacrando. Ed è vero questo, la comunità internazionale è quella che sta massacrando, non direttamente, dalle armi, lo vedrete anche dopo, lo vedete lui. Quando sono arrivati, il personaggio in mezzo è ruandese a 102%, diciamo così, perché è ministro, quello signore in mezzo, è ministro della difesa in Ruanda oggi. Si chiama James Kabarebe. Qui è in Congo perché era il colonnello che ha guidato i militari ruandesi. Quando è arrivato in Congo è diventato congolese, poi è diventato capo di Stato Maggiore delle Forze Armate congolesi. E in Congo ce ne sono tanti ufficiali ruandesi, tantissimi, si contano almeno 500 ufficiali ruandesi. Questa è la situazione che noi viviamo. Il Congo è un paese occupato, non si può parlare di elezioni in un paese così. Infatti il dottore Mukwege ha detto: noi dobbiamo andare verso una transizione
dove prepariamo le lezioni,
perché le lezioni in questo paese non possono esistere.
Abbiamo talmente fatto delle ricerche che abbiamo delle sue foto in Tanzania,
lui sulla sinistra, sulla destra.
Kabila oggi è sostenuto, la signora che vedete si chiama Nikki Haley ed era fino alla settimana scorsa ambasciatrice degli Stati Uniti presso l'ONU. Questa signora è venuta in Congo l'anno scorso, il popolo, cioè la, come si chiama, i vescovi avevano organizzato delle manifestazioni, non i vescovi direttamente, ma il CLC, che era il comitato laico e cattolici, ha organizzato delle manifestazioni a quello, per soprattutto tanti giovani, vedrete, tanti sono stati uccisi, ne hanno parlato addirittura il 23 febbraio, il Papa aveva addirittura indetto una preghiera per il Congo, ve lo ricorderete. Questa signora va in Congo, cancella tutta la lotta che i congolesi avevano fatto e dice: dovete fare le elezioni il prossimo anno. E hanno fissato le elezioni il 23 dicembre di quest'anno. Kabila è lì da 2 anni senza mandato. Questa signora ha appena dato le dimissioni, ci ha rovinati completamente e se n'è andata. Ora, state attenti, siamo il primo paese al mondo a preparare le elezioni con un voto elettronico. Il Congo è grande 8 volte l'Italia, abbiamo la diga più importante del mondo, ma il popolo non ha corrente, non c'è corrente in giro, però hanno deciso di fare le elezioni con i computer comprati in Corea. E quindi sapete come andranno queste elezioni? Vedete le prove, a parte che le macchine non funzionano, quelle mamme lì, questa assomiglia quasi a mia madre, questa signora qua, che la prima volta che vede un computer non sa neanche che cosa deve fare. Ma il voto non era segreto. In Belgio domenica scorsa hanno votato elezioni amministrative comunali, hanno provato a usare la macchina, hanno dichiarato che ci sono stati molti problemi. In Congo, paese 80 volte il Belgio, noi vogliamo fare questa roba. Vedete un po', cioè sono il paradosso. Ora però, attenzione, io torno un pochino indietro per la questione delle responsabilità, perché noi abbiamo subito 5 secoli, diciamo 2-3 secoli di schiavitù, tratta di schiavi, insomma un po' così, con gli europei, ma prima anche gli arabi, no? A Zanzibar e compagnia bella, lì, anzi nasce la lingua Swahili, proprio incontro tra l'arabo e altre lingue. Attenzione, nel 1492 quel maledetto lì, Cristoforo Colombo, che pure è italiano di Genova, pagato dal regno di Spagna, mi sembra, scopre l'America. Ma non vuole dire che fosse stupido, perché andava dove? Alle Indie, però finisce dall'altra parte, scopre l'America. Ora voi direte: ma quando è arrivato in America non l'avranno mica seguito con le frecce, l'hanno accolto alla ripartenza, gli hanno dato, loro proprio dell'oro, di questo che hanno portato al re, hanno capito, avete capito, questo paese, questo continente qua, ci hanno mandato di tutto, li hanno fatti fuori. Ora oggi questo continente qua, l'America, gli abitanti sono tutti europei, la maggioranza sono pure i neri. Gli indiani in America, negli Stati Uniti, stamattina una ragazza che era in seconda fila ha pianto quando ho detto che gli indiani in America vivono nelle riserve. Ha detto, una ragazza di 18 anni che piangendo mi ha interrotto, dice: ma io non sapevo questa cosa. Ecco, a casa loro in America li hanno fatti fuori. Oggi tutti i presidenti che conoscete sono europei. Questo è quello che l'Europa ha fatto lì. In Africa forse è stato un po' difficile, perché essendo neri era un pochino più complicato, però quando a un certo momento scoprono che un continente grande, ricco, che hanno già fatto però fuori tutti, La manodopera, dove la troviamo?
Allora, viva l'Africa! In Africa nasce quello che si chiama il commercio triangolare. Sì, per costruire, e ve lo dico così tranquillamente, nel 1492 Torino non era mica così. Tante città che conosciamo erano dei villaggi. Questi villaggi sono stati costruiti, diventati città importanti grazie a tante cose che si prendeva in America col sangue di africani. Ora che cosa succede? C'è stato un primo genocidio in Africa perché la popolazione africana si dice, attenzione qua, vi sto dicendo delle cose, nessuno si senta, come dire, non è che io sto parlando con voi perché, però dobbiamo sapere queste cose, se voi lo sapete, però i nostri figli non lo sanno. È per questo che si continua sempre a dire, voi neri, voi africani, voi sudamericani, voi, però non ci prendiamo queste responsabilità. E guardate che nessun africano vi chiederà un risarcimento. Non ne abbiamo bisogno. C'è solo da riconoscere per evitare di nuovo questi errori qua. 300 milioni di abitanti, nel 1492, oggi l'Europa ha 500 milioni. E il mercato più importante, perché parliamo di soldi, 300 milioni, 100 milioni vengono deportati, 100 milioni, la metà muore nell'attraversamento. Ora attenzione, se tu hai bisogno di lavoratori, non li vai a prendere in un paese dove la gente muore di fame, dove sono tutti magrissimi. Vai dove hanno linfa vitale. Infatti lo potete vedere nei film, vari film di Ruth Hope, si chiama Radici. Sono persone, donne, uomini che dovevano comunque riuscire a passare questo cioè l'oceano e arrivare dall'altra parte. Ecco, questo è stato il primo genocidio. 1882, così come oggi, si decide di fare nell'ufficio della Angela Merkel, insomma dove ha l'ufficio, si decide di fare una conferenza sull'Africa, senza gli africani però, perché dopo un po' di tempo che prendevano e mangiavano, dicono adesso è il momento di spartirci un po' tutto perché io voglio la parte, non la torta, fino adesso abbiamo mangiato così. Si dividono l'Africa, ecco, io mi viene la pelle d'oca quando sento qualcuno dirmi tu non puoi stare in Italia. Quando qualcuno mi dice voi non potete stare qua, allora mi chiedo con quale diritto voi siete stati in Africa? Io dico voi, cioè in generale. Questo è l'Africa così come era, no? Hanno commesso crimini contro l'umanità. Però in realtà loro si sono spartiti la torta. E allora, prima di andare avanti, faccio una canzone perché...
Questa canzone
si intitola di nuovo in Swahili.